È difficile dire che cosa siano i diritti, ma non c'è neanche bisogno di dirlo in fin dei conti. Noi parliamo di diritti e di libertà. E come vedremo, questo ha qualche significato storico soprattutto e ideologico. In inglese c'è un'ulteriore complicazione che si distingue tra freedom e liberty. Freedom ne parlano i democratici in America, di liberty i repubblicani. Come vedete, le parole si portano dietro densità ideologiche. E in effetti la storia dei diritti è fatta di densità ideologiche, come vedremo adesso. Potremmo partire da una cosa molto semplice, dire che i diritti sono tutto quello che ci interessa e che rivendichiamo come protezione. Il diritto in senso soggettivo, questo è una di quelle cose che avrei dovuto spiegarvi all'inizio, si comincia da questo. Bisogna distinguere il diritto in senso soggettivo dal diritto in senso oggettivo. Perché? Perché il diritto in senso soggettivo è una pretesa, il diritto in senso oggettivo è invece il sistema giuridico. E così abbiamo creato un strabismo totale, perché uno non capisce come ci stia la pretesa col diritto in senso oggettivo, e perché parlano nello stesso linguaggio, parlano dei diritti. Ed è molto semplice la cosa, invece, che noi abbiamo una pretesa, abbiamo un sacco di pretese. Abbiamo la pretesa che tu non mi scocci la notte col telefono, abbiamo la pretesa di respirare aria pulita, abbiamo la pretesa di andare a ballare al cinema, al ristorante, è quello che volete, un sacco di pretese. Alcune di queste sono giuridiche e si chiamano diritti, le altre sono fuffa, si basano sull'educazione, sulla bontà degli altri, sull'amore della fidanzata e così via, però sono fuffa, non è che si vada al giudice. Siccome siamo qui in una facoltà di diritto, come vi dicevo all'inizio, si insegna il diritto, quello vero, quello che si può spendere davanti al giudice. Il resto è più simile al sudoku che al diritto vero. È un passatempo. Noi possiamo ragionare sui nostri diritti, parliamo tutto il giorno dei nostri diritti e ce ne facciamo tanto, però alcuni sono spendibili davanti al giudice. Il che vuol dire che possiamo andare dal giudice, chiedere il riconoscimento di quel diritto, dopodiché il giudice ci manda i carabinieri per difenderlo. Alla fine della lunga catena arriva sempre il carabiniere, no? Io ho comprato questo registratore, comprato un po' di anni fa, ho ancora la garanzia, il venditore non mi vuole riconoscere il mio diritto giuridico alla garanzia, io vado davanti al giudice. E dopodiché con la sentenza vado dal signore e dico: allora mi dai il registratore nuovo? Lui dice no. Benissimo, faccio un procedimento esecutivo e ti mando i carabinieri. Capite? La bellezza del diritto è che si basa sui carabinieri. Il resto è fuffa. No. Il diritto spiegato al di fuori dai linguaggi paludati è questo. Naturalmente le pretese, se il diritto è una pretesa e il diritto è anche il riconoscimento giuridico di quella pretesa, tutto questo finisce con essere un fatto storico. Come li concepiamo noi i diritti non è come li concepivano 200 anni fa. E su questa evoluzione storica si è messa poi anche una bella densità ideologica, vi dicevo all'inizio, cioè tutta la nostra storia è stata poi ideologizzata, possiamo anche dire teorizzata, perché la teorizzazione scientifica, giuridica, dottrinale è stata fortemente influenzata da quella che invece è il comune sentire ideologico, comune mica. Allora, se noi oggi parliamo di diritti, incontriamo spessissimo delle classificazioni. Di questo è la classificazione più banale che voi incontrate, che distingue i diritti, distingue in base a diverse generazioni. Noi siamo arrivati alla quarta generazione, ma probabilmente qualcuno è già alla sesta generazione, tanto sono chiacchiere, ciascuno, come diceva miracolosamente Humpty Dumpty, le parole sono nostre, ne facciamo quello che vogliamo. Per cui noi possiamo distinguere tantissime generazioni di diritti, ma nei blocchi storici questi sono quelli indicativi. Ci sono i diritti liberali, libertà negative, libertà da, i diritti sociali, libertà positive, libertà di, diritti di terza generazione, l'ambiente, la pace, l'umanità, eccetera, e i nuovi diritti di cui si parla attualmente, siamo pieni di articoli e di riviste, di convegni sui nuovi diritti, il diritto a nascere sani, il diritto alla morte dignitosa, il diritto a procreare figli sani, il diritto all'identità sessuale, potremmo metterci un'infinità di altre cose. E anche il diritto all'identità personale è un diritto che si moltiplica secondo le situazioni. Ed è interessante anche come si sviluppino questi diritti, no? Perché noi oggi abbiamo dei diritti che un giudice è disposto a riconoscerci, che 20 anni fa, non 200 anni fa, nessun giudice avrebbe riconosciuto. Ci sono stati giudici di pace che hanno riconosciuto il danno biologico alla sposa perché la sua valigia l'ha raggiunta alla fine del viaggio di nozze. E lui ha detto, questo ha causato un danno alla identità personale, perché la sposa senza l'abito da sposa non è più sposa e quindi va indennizzata. E tutto questo ragionamento è basato non su un normale contratto di trasporto e garanzia dei bagagli, ma qualcosa di rafforzato, perché se ti perdono la valigia o ti consegnano una valigia in ritardo, c'è tutto il contratto di trasporto aereo che prevede alcune cose. Ma se il giudice dice tu hai subito un danno alla tua identità personale, ecco che allora diventa un danno a un diritto costituzionale. Non è più un'obbligazione contrattuale del trasporto, ma una violazione di un diritto costituzionale. Vedete, non c'è conclusione all'invenzione dei diritti. Non c'è dubbio che questa divisione in generazioni abbia una sua stratificazione storica. Noi siamo passati da un mondo che predicava i diritti liberali a un mondo che predicava i diritti sociali e così via. Ma adesso vediamo di capire come questa storia si evolve e come è stata anche in qualche modo ideologizzata, cioè resa opaca rispetto alla sua realtà. C'è una generazione zero di cui nessuno parla. E la metto come generazione zero perché nessuno ne parla, per cui non ha un numero di generazione, perché di solito si comincia con la prima generazione, che sono i diritti liberali. Questa è la generazione, diciamo, prima della Rivoluzione francese, e che possiamo immaginare come suo primo e contestatissimo teorico Hobbes, anche se probabilmente la tradizione liberale dice che il primo teorico era Locke. Poi potremmo fare un corso di storia e filosofia, ma è una cosa che una giornata di nebbia non si può fare. Qual era il problema? Il problema era che io questa spiegazione ve la faccio in parallelo su tre settori. L'oggetto della pretesa, la forma politica della pretesa e lo strumento giuridico della pretesa, perché le tre cose sono sorprendentemente in parallelo. Questa parte non la trovate in nessun corso di diritto costituzionale, perché me la sono inventata io. Più o meno trovate spezzoni, ma non nell'ambito del diritto costituzionale. Qual è l'oggetto di questo diritto? L'oggetto è sempre lo stesso, no? e la pretesa di non essere pugnalato, imprigionato, rapito, stuprato, derubato, espropriato. Tutte queste cose che costituivano da sempre una rivendicazione. Se voi sfogliate la Magna Carta Libertatum, 1215, ritrovate già gli elementi di questa rivendicazione di diritto, che non sono poi diverse dagli elementi di rivendicazione di diritto che i giuristi romani hanno elaborato nel corso del lunghissimo periodo del diritto romano. Noi spacchiamo le cose in materie, per cui poi con disprezzo guardiamo la storia, perché non ci occupiamo del codice, ma in realtà la storia è continua e poi è anche modificata, intervallata e frammentata in diverse epoche. Allora, noi siamo qui di fronte a un'epoca che possiamo dire tendenzialmente prima della rivoluzione francese, del Settecento, che non a caso è l'epoca dell'assolutismo illuminato. L'assolutismo illuminato è tipico, diciamo, in parte del Regno Unito e in parte dell'Europa di lingua tedesca, dell'Europa centrale, di cui Prussia e l'impero austro-ungarico. Perché illuminato? Perché il Signore assoluto si preoccupa della sicurezza e la libertà delle persone. Da chi? Ve lo dico non perché sia una novità, ma poi per segnalarvi quello che inizialmente si potrebbe dire l'eterno ritorno, no? L'inizio è non una rivendicazione dello Stato, come sembrerebbe dai libri di diritto. È una rivendicazione di protezione dal privato. E l'homo homini lupus di Hobbes il problema. Tanto è vero che Hobbes si inventa questa teoria del contratto a favore di terzi. I consociati decidono di barattare la loro originaria e mitica libertà assoluta per, in cambio di sicurezza e diritti, trasferendo la loro libertà, consegnandolo al sovrano assoluto. Hobbes è sempre maledetto come l'inizio dell'assolutismo politico, ma prima c'era il Medioevo. Diciamo, non è che il Medioevo fosse una bellissima cosa, ma neanche una bruttissima cosa, ma nel Medioevo tu non avevi un documento di identità e se sparivi, sparivi. Di chi fossero i figli? I figli non si sapeva, e quando qualcuno girava a cavallo con quattro deficienti con un bastone in mano, poteva fare quello che voleva. I Danzichenecchi, adesso guardi svizzere, erano queste bande che giravano e depredavano. L'uomo era consegnato al branco dei lupi. E la rivendicazione dell'uomo è stata sicurezza e libertà. E chi te la dà? Lo Stato. Lo Stato, cioè il sovrano. Questa era l'idea di Hobbes. E l'assolutismo illuminato a tal punto si preoccupa della sicurezza dei propri cittadini, dei propri sudditi, che non va soltanto a garantire la libertà personale, la proprietà e così via, ma anche il benessere. Questa è una traccia che è stata cancellata dall'ideologia liberale, ma è una traccia storica che si vede tranquillamente anche nelle nostre città, nella parte del mondo che ha avuto la fortuna di avere i sovrani illuminati, che poteva essere la Toscana, Parma, l'impero austro-ugarico, il Lombardo-Veneto e così via, non nel Piemonte, dove Savoia illuminati fino all'invenzione della luce elettrica non sono stati mai. Perché illuminati? Perché si preoccupavano non soltanto dell'aspetto, diciamo, individuale di protezione, proprietà, corpo, ma anche del benessere. Sono i periodi in cui sono fioriti gli ospedali, sono fioriti gli hôtel-dieu, che erano le case dei poveri, in cui si sono dati i cognomi alle persone e gli indirizzi alle strade, in cui le persone hanno cominciato ad avere una identità e una sicurezza, non solo fisica, ma anche economica. Si parla di Rechtsstaat, ho messo i termini tedeschi perché questa storia inizia nel mondo tedesco. Lo Stato di diritto è la perfetta traduzione di Rechtsstaat, anche se poi i due concetti hanno avuto qualche sommovimento, ma è anche il Wohlfahrtsstaat, che è l'espressione, la traduzione letterale tedesca del welfare state, che invece è una costruzione tutta novecentesca, parlerebbe, no? Se si parla della seconda parte del Novecento, non più di questa parte del Novecento, del 2000, welfare state è il modello di Stato, tanto è vero che oggi si parla di crisi del welfare. Che strano, si parla di crisi di welfare dimenticato che c'è stato un momento in cui il welfare era dato nel 1700, certo non comparabile a quello di adesso, ma allora il sovrano assoluto si preoccupava anche del benessere dei propri sudditi. Era lo Stato di polizia, non nel senso con cui lo dicono alcuni grandi politici intellettuali italiani, come lo Stato dove c'è la polizia che ti segue per le strade e entra nelle case, ma il Polizeistaat è la politeia. Polizia deriva da politeia, e il termine polizia significa politica, è lo Stato delle politiche pubbliche, di cui una è la sicurezza, che va con la polizia nel senso dei carabinieri, ma c'è la politeia, la polizia dell'istruzione, la polizia della sanità e così via, che sono le politiche pubbliche. Questo mondo viene cancellato dal liberalismo, che ci porta, perché c'è questa cosa e non c'è quella prima? Mi sono mangiato una slide. Vabbè, per qualche motivo mi sono mangiato la slide. Non mi va proprio, sono testardo, purtroppo sono molto testardo. Però evidentemente sono anche un po' scemo. Il mondo che noi iniziamo a capire, a conoscere dai libri di testo, è il mondo mitologico degli stati liberali. Stiamo parlando di conseguenza dell'Europa compreso la Scandinavia, Europa occidentale, compreso la Scandinavia, il Regno Unito e le colonie inglesi e gli Stati Uniti che stavano nascendo, il Canada che stavano nascendo, quello è il mondo di riferimento. Questo mondo distrugge l'assolutismo illuminato e lo sostituisce con lo Stato costituzionale. Quando vi illustravo lo Statuto Albertino e le Costituzioni flessibili, vi dicevo, queste costituzioni nascono come argine al potere assoluto, irrevocabile impegno della corona sabauda a non riprendersi, non rimangiarsi questa uscita dall'assolutismo. Da absolutus, sciolto, tu diventi un re costretto alla rispettare la Costituzione, sei un monarca costituzionale. L'ideologia liberale che accompagna questa operazione, che è l'ideologia di un'elite borghese evidentemente, chiede allo Stato di fare un passo indietro. Perché? Perché l'ideologia liberale è quella di uno Stato minimo che costi poco. Il problema del costo dei diritti inizia lì. E si dice lo Stato deve badare a garantire le libertà negative, guarda caso le libertà negative sono le libertà rivendicate contro lo Stato. Mentre La generazione zero che vi mostravo prima, come ci spiegava Hobbes, è una richiesta allo Stato di protezione. Ottenuta questa richiesta, il problema è superato. Uscire dal stato di insicurezza di Hobbes significa anche garantire la eguaglianza formale, cioè il superare quello che erano i rapporti feudali, la lotta al feudalesimo. In questo periodo si svolge la lotta al feudalesimo. La legge generale, la codificazione e l'eguaglianza formale hanno inizio prima che esistano le Costituzioni. Le Costituzioni sanciranno questi principi, ma questi principi sono veicolati dal processo di codificazione. Quando il codice comincia la sua disposizione dicendo chiunque sta applicando il principio di eguaglianza formale. Se tu uccidi una persona, sei chiunque di fronte alla legge. Tutti sono uguali davanti alla legge. La legge la faceva il sovrano con i suoi esperti, la faceva piuttosto bene. Ma la legge non guardava in faccia alle caste, alle categorie, al censo, perché chi uccideva era comunque un assassino. Questa è la grande rivoluzione. Che cosa c'era prima? Lo studierete in storia del diritto italiano, quello che si chiama particolarismo giuridico, cioè ogni persona aveva un certo status giuridico, tanto la gente si muoveva poco, per lungo tempo, molta gente si muoveva poco. Di conseguenza tu eri la persona che stava in un comune e come cittadino di quel comune avevi una serie di privilegi e anche di gabelle da pagare e avevi una serie di protezione che era data dalla tua comunità. Ma se poi tu uscivi dal tuo comune, prendevi il cavallo e andavi in un altro posto distante qualche chilometro, chi ti garantiva quei diritti? Una serie di patenti, di carte legate con il nastro di seta, di bolli papali, di bolli del tuo signore, del bollo del sindaco, che non era sindaco ma poteva essere il doge, e ognuno viaggiava con un fascio di diritti e privilegi diverso dagli altri. È il motivo per cui Dante si era scritto al confraternita degli speziali, la corporazione degli speziali, non è perché lui sapesse fare le spezie, cioè le medicine, ma perché questo gli dava una protezione. È una serie di diritti e privilegi che Dio ti fulmini, che potevi spendere nei rapporti giuridici con gli altri. Questo mondo entra in crisi con lo sviluppo dei commerci, parliamo già di Rinascimento essenzialmente, e viene sostituito dal diritto privato dei commercianti, la lex mercatoria, per cui tra mercanti fiorentini e mercanti olandesi che avevano forti rapporti, si inventa la cambiale, si inventa l'assegno, si inventano le assicurazioni. Lloyd di Londra erano un modo per rendere meno rischioso la vita dei commercianti, e tutto questo stabilisce regole che addirittura non hanno confini e sono regole dell'intera, diciamo, comunità. Questo modello diventa il modello per i sovrani assoluti, per mettere la parola fine a una società feudale, divisa, complicata e soprattutto spaccata in classi sociali, in cui il contadino era soggetto al suo signore feudale e gli pagava una serie di tasse, gabelle, ovuli e prestazioni che erano generalmente decisi a piacere del Signore. Viene sostituito questo sistema da un'operazione tipicamente illuministica che si chiama codificazione e che studierete per bene in storia del diritto, di cui i nostri codici sono gli eredi. Per cui la codificazione nasce prima della Costituzione e nasce proprio per questo bisogno dell'assolutismo illuminato di rendere uguali formalmente i sudditi, tutti con la loro maschera della persona giuridica, di questo vi ho già parlato, con questa finzione dell'eguaglianza formale, in modo che alcune relazioni, quella della sicurezza delle persone e quella della proprietà delle persone, fosse garantite in maniera razionale, senza guardare in faccia, guardare in faccia a chi teneva il titolo di proprietà, la persona fisica e così. L'eguaglianza formale resta il principio dello Stato liberale, ma non riguarda l'eguaglianza politica. Anche questa è una cosa che vi ho già spiegato e non voglio ritornarci, e cioè sull'impossibilità in uno Stato fortemente differenziato economicamente di riconoscere l'eguaglianza politica dei sudditi o dei cittadini. Perché se i cittadini sono in stragrande maggioranza non abbienti, è chiaro che non puoi affidare ai non abbienti la regolazione della proprietà e della ricchezza, perché te la distruggono, non per cattiveria, ma perché è evidente che è così, è la forza del numero. Per tutto l'Ottocento la stessa letteratura, c'è una lettera, se mi ricordo, di Flaubert, in cui parla della folle legge dei numeri. Per dire questa cosa, si va a votare e vince il numero, che è il principio della democrazia in qualche modo, cosa che noi tutto sommato ogni tanto ci svegliamo e diciamo, ma cavolo, ma perché deve vincere il numero? Quando tu prendi un autobus, senti quello che dice la gente e diresti, questi a votare non li porterei mai, non sanno nulla, non capiscono niente, hanno Trump come obiettivo possibile di elezione, capite che l'eguaglianza del voto in qualche modo è un problema che nessuno dentro nella sua intima coscienza democratica ha mai superato. Nel mondo liberale era negata in partenza, nel senso che il voto era riconosciuto soltanto a coloro che avevano proprietà e censo e poi cultura, e di conseguenza il mondo era un mondo che difendeva i propri interessi, e i propri interessi erano, tra vari ricchi, quello di non essere tassati per dare servizi pubblici, politiche pubbliche ai poveri, e quindi lo Stato doveva fare un passo indietro e occuparsi soltanto delle libertà negative. Libertà dallo Stato. Questo è un leitmotiv che dura fino alla Seconda Guerra Mondiale e dura ancora per almeno un ventennio nella letteratura dopo la Guerra Mondiale, secondo, perché i vecchi pensatori, i vecchi giuristi, i vecchi filosofi, i vecchi economisti hanno continuato a pensare che il passaggio dall'eguaglianza formale all'eguaglianza sostanziale e dalla libertà negativa a libertà positive sia catastrofica, e non hanno torto da un certo punto di vista. Cosa succede? Succede che dopo la Seconda Guerra Mondiale, sconfitto nazismo, fascismi vari, che erano l'ultimo arroccamento del ceto ricco nei confronti delle spinte delle masse popolari, le nuove costituzioni, grazie anche alla formula della Costituzione rigida, riescono a garantire l'eguaglianza anche nel diritto di voto, cioè il suffragio universale. Il suffragio universale è reso possibile perché la proprietà e le libertà negative diventano contenuto, il primo contenuto della Costituzione. Se noi prendiamo la parte dei diritti, incomincia con l'articolo 13, libertà personale, e poi tutte le altre libertà tipiche dello Stato liberale, che vengono conservate in Costituzione. ma accanto si introducono i diritti sociali. Battaglia della nostra Costituente enorme sui diritti sociali. Perfino Piero Calamandrei, che era una delle anime culturali dell'Assemblea Costituente, propose di non mettere i diritti sociali in Costituzione, ma di tenerli nel preambolo. Il preambolo della Costituzione, per fortuna noi non c'è, ma il preambolo è, come dire, spazzatura, no? Non è testo normativo. E invece da noi, come anche in Germania, in tutti i paesi poi che hanno avuto una Costituzione, dopo i diritti liberali si sono introdotti i diritti sociali. Il diritto all'istruzione, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto all'assistenza sanitaria e così via. Questo ha comportato anche una limitazione del diritto di proprietà, perché se noi andiamo a vedere come è garantito in Costituzione nostra il diritto di proprietà, oggi non me la cambio sito, non mi piace più, manca solo che il governo faccia anche la pubblicità e siamo a posto. Quirinale c'è una linea PDF, ma almeno non c'è la pubblicità e non devo dirgli che accetto le regole sulla privacy. Allora, andiamo a prendere quello che dice l'articolo 42. Ve lo aumento un po' così forse riuscite a vedere. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, garanzia liberale, che ne determina i modi di acquisto, ovvio codice civile, di godimento, e i limiti allo scopo di assicurare una funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ecco che l'attenuazione sociale al diritto alla libertà. Tu hai un diritto al diritto di proprietà, tu c'hai la tua proprietà la puoi trasmettere ai figli o ai tuoi aventi causa in base a contratto, a testamento, quello che vuoi, però non la puoi esercitare violando i limiti posti per assicurare la funzione sociale, per esempio le regole urbanistiche oppure le regole sul l'impianto di industrie inquinanti, sono tutti limiti alla libertà di proprietà, nonché l'iniziativa economica, che è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di recarne danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Vedete, sono ha professati i principi delle libertà liberali, ma accanto sono previste le possibilità di limitare l'uso di queste libertà in nome di utilità sociale e dignità umana e così via. Qual è il problema di questa classificazione? Il problema di questa classificazione è che lo Stato di diritto, Black Stat, viene qualificato come Stato sociale di diritto, sociale Black Stat. Questo aggiunta di un aggettivo sta a indicare l'uscita dallo Stato liberale di diritto, quello basato su uguaglianza formale e libertà negative. C'è il suffragio universale, c'è l'eguaglianza sostanziale di cui vi parlerò lunedì, è la seconda parte dell'articolo 3, che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena eguaglianza delle persone, alla loro realizzazione, eccetera. C'è il suffragio universale e c'è una nuova pretesa di avere dallo Stato. Siamo passati dalla logica tipicamente liberale, difesa dall'intervento dello Stato, difesa contro lo Stato. L'articolo 13 parla di polizia nel senso di carabinieri, nessuno può essere Stato. L'articolo 14 parla di domicilio contro la perquisizione da parte delle forze della polizia. L'articolo 15 parla della corrispondenza, il 16 della circolazione, tutti, il 17 della libertà di riunione, il 18 della libertà di associazione, dove l'antagonista è sempre lo Stato. È sempre lo Stato quello rispetto a cui si rivendica la libertà. Per questo si parlano libertà negative, perché si dice questo è solo la rivendicazione dell'essere lasciato in pace. Lasciami in pace. Libertà negative, questo significa. Non mi puoi espropriare la mia proprietà, è mia, lasciamela in pace. Non puoi entrare in casa mia perché è casa mia. Lasciami in pace. Le libertà positive invece hanno sempre lo Stato come interlocutore, ma per rivendicare interventi. Dammi la scuola pubblica, dammi il servizio sanitario, garantiscimi un sistema pensionistico decente, che sono rivendicazioni rivolte allo Stato. Chi le paga? Le paga il bilancio dello Stato, ma il bilancio dello Stato lo finanziamo noi tramite il meccanismo delle tasse. Ecco che lo Stato sociale ha una funzione redistributiva. Mentre lo Stato liberale dice il pubblico stia fuori dalla società, la società è costruita in base alla mano invisibile del mercato e alla capacità delle persone, se un povero vuole diventare un ricco, ricco deve solo lavorare, questo l'ho scritto nei classici, deve capire che la sua strada è il lavoro, non il voto. Tu non ti puoi rivolgere allo Stato per modificare la situazione sociale. Separazione tra Stato e società. I diritti dello Stato sociale è invece l'opposto. L'articolo 3, secondo comma, dice che la Repubblica ha il compito, la Repubblica deve agire per garantire il superamento della disuguaglianza sociale. Per cui la diseguaglianza sociale non è un dato di fatto che appartiene alla società e alle sue leggi. La diseguaglianza sociale è una cosa che lo Stato deve tendere a attenuare, se non a superare, con propri interventi. La cosa che segue questa contrapposizione è banale e falsa. È l'idea che siccome le libertà negative sono appunto negative, è solo una richiesta di non rompermi le scatole, il costo sia zero, non ha un costo. E le libertà positive invece sono richiesta di servizi sociali, scuola, sanità, pensioni e bla bla, e quindi hanno un costo. Ci sono libertà di prima generazione che non costano e libertà di seconda generazione che costano. Tanto è vero che quando il mondo attuale di quelli che sono liberali parla di politica e di bilancio, cosa dice? Bisogna tagliare le spese improduttive dello Stato e ridurre lo Stato sociale. Perché? Perché lo Stato sociale è quello che costa. È talmente intimamente introiettato questo schema mentale, che peraltro come vedremo è totalmente sbagliato, che avvengono delle cose strane. Io un giorno, una domenica, torno a casa e trovo il mio appartamento svaligiato. Non è che avevano portato via tantissimo, la povera gente, mi ha lasciato anche un biberon, una copertina tutta unta sul letto. Vabbè, telefono ai carabinieri, era domenica, cioè i carabinieri avevo vicini di casa quasi, mi risponde uno, fa: ah, mi dispiace ma oggi siamo chiusi. Il primo sospetto che mi viene, anche la sicurezza, cioè i carabinieri, sono un servizio che viene erogato col suo orario, l'ospedale è aperto giorno e notte, i carabinieri no. C'è un apposito numero per l'emergenza, ma siccome mi erano già svaligiato, allora cosa devo fare? venga domattina a fare denunce. Sì, col cavolo, c'è poco tempo di andare a fare denunce. Ma poi ho riflettuto un'altra cosa, ma io potrei detrarmi dalle tasse quello che mi hanno rubato. Perché bene o male il mondo liberale ci dice che queste sono le funzioni fondamentali dello Stato, no? Se leggete gli autori di primo 800 dicono che la funzione dello Stato è il guardiano notturno. Caspita, il guardiano notturno non c'era. Posso detrarre il danno dalla mancata prestazione dello Stato, ma neanche per idea. Ma come ti viene in testa un'idea così stupida? Poi riflettendo ho pensato un'altra cosa. Ma se io decido che siccome le prestazioni dello Stato non sono sufficienti, mi compro quelle belle sbarre da mettere fuori dalle finestre così mi sembra di essere in galera e metto una porta blindata 8x8 che non tiri giù neanche con il Panzer, posso detrarre queste spese per la mia sicurezza dalle tasse? No. Però se io vado a farmi la lastra all'ospedale privato, posso detrarmi. Perché? Perché quelli sono diritti che costano. La sanità costa allo Stato, quindi se tu vai al privato e sborsi i soldi, puoi detrarre dalle tasse, perché in qualche modo le tue tasse servono a alimentare il servizio sanitario, tu non chiedi questa prestazione del servizio sanitario e le togli dalle tasse. Fantastico. E invece se metto la porta blindata, no. Perché? Perché sono diritti che non costano. Però chiudono la sera, allora costano. Cioè, capite, è talmente pervasiva questa visione ideologica, queste sono cose che sono scritte in un bellissimo libro di due americani, Sunstein, non credo chi fosse l'altro, tradotto dal Mulino, se vi capita leggetevelo perché è scritto da un americano, non è che sia un maoista, marxista-leninista che scrive queste cose, no? È una riflessione scientifica su uno degli inganni della mente. D'altra parte, quando Renzi o chi per lui deve fare la legge finanziaria, c'è un problema dei costi dei diritti. Quanti carceri dobbiamo fare? Quanti tribunali dobbiamo mantenere? Quanti giudici? Quanti carabinieri? Quanta polizia? Quanti soldi per la benzina delle pantere? Perché se tu non c'hai la pantera della polizia con la benzina, come per il periodo non c'è stato, Maroni, ministro dell'interno, lui sì che teneva il punto, voi capite che la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà negative va a farsi benedire. Allora potrei portare io una tannica di benzina ai carabinieri detrarmi delle tasse? Potrei provarci. Capite com'è tutto stranamente confuso? E quando il governo fa la finanziaria deve decidere le poste, dove mettere le poste, quanto investire sulla sicurezza. Quanto ci costa il giubileo? È una domanda che qualcuno ci sta facendo, perché abbiamo un sacco di gente impegnata, ma quello non difende i diritti sociali. La difesa dagli attacchi terroristici non difende i diritti sociali, difende le libertà negative e sono prestazioni dello Stato, altro che balle, che costano un sacco. Tanto è vero che la copertina ristretta che c'ha Renzi o la metti sui piedi o la metti sulla testa, decidete voi da che parte stanno le libertà, però il problema è questo. Tutto il resto sarà caffè.